Daniela, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, il nostro pubblico. Ti rendi conto, Daniela, siamo già alla sesta puntata.
Sì, Paolo, la sesta puntata.
Eppure sembra solo un mese che si è cominciato, incredibile, eh?
Davvero? Come passi il tempo?
Guardate che in effetti è proprio un mese che si è cominciato, un mese e sette giorni per l'esattezza.
Ah, sì?
Vedi com'è bravo Paolumbo, eh? Lui sa sempre tutto, mi aumette.
Va bene, dai, iniziamo ora?
Aspetta, Raffaele, dimmi una cosa prima.
Sì.
Ma te ci vuoi bene a me, a Daniela?
Per favore, ragazzi.
No, dai, Raffaele, diccelo, ci vuoi bene?
Non ti vergognare, non c'è nulla di male, dillo.
Ok, ok, vi voglio bene, contenti?
Sì, ma quanto, da 1 a 10?
Dai, Daniela!
Raffaele, butta bacino, se no un si comincia.
Oi, sigla!
Tipatio.
È timido.
Che disprezza compra, secondo me gli garbo.
Un ciao, quattrini, un ciao. Che vuoi compri, se un ciao, quattrini?
Sigla!
Vai con la sigla!
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Hendel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si va di sabato!
Eccoci qua, felici di essere al Cinema Teatro Alfieri. Un applauso al nostro pubblico in sala e anche virtualmente a tutti quelli che ci ascoltano in macchina, in autobus, dove sono?
Per la strada.
Per la strada, oggi parleremo di città, ma siccome abbiamo tantissimi ospiti passerei subito all'inizio con l'edicola.
Allora, iniziamo subito con Martedì e con La Repubblica. La Repubblica ha un bel titolo, Martedì, che dice "Aprite i porti", titolo molto secco, molto politico, e poi naturalmente un altro titolo: l'ISIS uccide un italiano, Lorenzo Orsetti combatteva con i curdi in Siria. Io davanti a Lorenzo mi inchino. Il giallo di Imane Fadil in memoria di un'olgettina vittima dei serie B, dice La Repubblica. Il Corriere della Sera titola "Tensioni, Movimento 5 Stelle accusa la Lega, norma sugli abusi edilizi", La Replica: "Falso, un condono agita il governo", intervista Di Maio: "No a sanatorio, assurdo ostacolare l'intesa con la Cina".
Oh, a proposito, accordi Italia-Cina, polemiche per l'accordo tra la RAI e China Media Group, la TV cinese. "Non ci accordiamo con una TV di regime che parla solo del supremo leader", ha detto Xi Jinping dopo aver visto Salvini a Reti Unificate sul TG1 e il TG2. Bravo Xi!
Il titolo di Libero: "Ci spreme, così spreca meglio. Il Movimento 5 Stelle vuole tasse più alte per dare i soldi ai mantenuti". È un titolo veramente che ci racconta del perché in Italia i giornali si leggono poco. L'olgettina morta, siamo sempre sul Libero. L'esistenza infelice della marocchina che vedeva Satana, neanche rispetto per i morti. È sempre Libero il sondaggio, la frittata di Di Maio: Movimento 5 Stelle superato dal PD.
Chissà se Di Maio riuscirà a salvare il partito e la faccia. Per ora l'unica cosa che è riuscito a salvare è Matteo Salvini dal caso di Ciotti. Bravo, bravo.
Il giornale, Lorenzo diceva, "Non sono un eroe, il combattente italiano ucciso dall'ISIS in Siria". Mercoledì La Repubblica: "Porto aperto, la nave italiana con 50 migranti a Lampedusa, la finanza la sequestra, indagata la ONG, Salvini... tutto organizzato, vanno arrestati", e su di lui oggi vota il Senato per il caso di Ciotti.
Sul caso della Mare Jonio Salvini ha chiesto pene esemplari. "Se un cittadino comune forza un posto di blocco viene arrestato", ha detto, e ha aggiunto: "Vi faccio un altro esempio. Se un cittadino comune ruba 49 milioni di euro allo Stato..." No, scusate, ho sbagliato esempio. Mi ero confuso.
Ancora La Repubblica: "Il congresso di Verona, famiglia sovranista e raduno della Lega, imbarazza la Chiesa".
E a proposito di famiglia, Salvini si è detto contrario al far west dell'utero in affitto. Infatti nelle case chiuse che vuol riaprire verrà applicato l'equo canone. Questa è un po' pesantina.
Il Fatto Quotidiano: "Parlano i fratelli e il cognato della Fadilli. Imane ci ha detto che con chi cenò prima di star male, ridotta a cadaveri, ci ripeteva: mi hanno avvelenata, lo dicono i medici, noi scettici, ma aveva ragione lei". Brutta Libero, titola: "Comanda la nave che racconta catta africani. Casarini va a scopare il mare, sequestrata la barca dei No Global. Salvini, arrestate tutti. Questo è il linguaggio della stampa italiana. E ancora, pronti via, Zingaretti è già indagato. L'inchiesta per il finanziamento illecito e alla guida del PD da 16 giorni, sempre Libero di quest'oggi. La vignetta di Biani sul Manifesto è interessante. Un padre e un figlio a colloquio. Il figlio dice: quando avremo arrestato tutta la solidarietà? E il padre dice: affoghiamo. Giovedì, andiamo giovedì.
Un applauso a lui, un fumettista straordinario.
Davvero.
Brava Daniela.
Da qui non scende nessuno. Terrore a Milano, bus con 51 studenti sequestrato e incendiato dall'autista di origine senegalese, dice la Repubblica. Basta morti in mare, colpa di Salvini e Di Maio. Ragazzini eroi chiamano il 112 e evitano la strage. Ancora dalla Repubblica, arrestato per tangenti il presidente del Movimento 5 Stelle del Consiglio Comunale. Roma a pezzi, il modello Raggi.
Oh, secondo l'accusa, Marcello De Vito era al soldo dei costruttori per aiutarli a costruire uno stadio, un albergo, senti un po' Daniela, un campo da basket e un polo per la musica. Ma guardiamo al lato positivo: dopo il no alla TAV, alla TAP e ai cantieri chiusi, finalmente un grillino che voleva costruire qualcosa.
La Repubblica, caso 18, il Senato assolve Martini, assolve Salvini, dice la Repubblica di giovedì 21. E ancora il giornale: noi al potere, occasione come la cometa di Halley, mazzette, Tangentopoli, grillina, corruzione sullo stadio di Roma e manette il big De Vito. Libero, Movimento 5 Stelle segue la tradizione dei partiti che dice di combattere, primo grillino in galera per tangenti.
E questo porterà un ulteriore calo di voti per il Movimento 5 Stelle. Tutto si può dire dei grillini tranne che non siano coerenti. Quando erano all'opposizione mandavano a fanculo chi era al governo. Ora che sono a governo si stanno mandando a fanculo da soli. Dai, piano piano.
E chiudiamo con venerdì. La Repubblica dice: Rami, 13 anni, egiziano, nato a Milano, senza cittadinanza, ora l'avrà. Ha salvato i compagni del bus, da grande vuole fare il carabiniere. La Repubblica, ancora nell'intervista a Rami: ringrazierò Salvini, ma poi dirò che ci sono anche africani buoni.
Anche io ho un titolo qui sul tema, Raffaele: accordo con la Cina, rimarremo padroni in casa nostra, ha ribadito Salvini indossando la felpa che gli ha regalato Xi Jinping con una scritta in mandarino. Salvini non lo sa, ma la scritta significa: italiani, è finita la pacchia, prima cinesi, tiè, comoia con fregatura.
Il Manifesto: a Padova in 50.000 con Libera contro le mafie e l'odio razziale, Ciotti io sto con chi salva i migranti. E poi il Fatto Quotidiano: Roma, Frongia si autosospende, De Vito pensava ad un posto alle Poste oppure a Terna.
E qui c'è un aggiornamento sull'arresto di De Vito. Si è appena conclusa una votazione sulla piattaforma Rousseau da parte dei militanti del Movimento 5 Stelle. Il quesito era: che pena dareste a Marcello De Vito? Il 40% ha risposto l'ergastolo, il 60% ha chiesto la pena peggiore per un grillino. I domiciliari a casa, sì, ma non a casa sua, a casa di Matteo Renzi. Che incubo!
Applauso. Andiamo subito al primo contributo video di Gaia Nanni, che salutiamo con grande affetto, straordinaria.
Ciao, Gaia.
Attrice.
Brava Gaia.
Che ci porta dentro la città. Gaia Nanni.
Bravo Matteo.
Il maritozzo. Il maritozzo o la panna? C'è qualcosa di più importante nella vita di maritozzo o la panna? Il carciofino sott'olio. Anche lui si difende bene. Ragazzi, oggi noi decidiamo di sondare se Firenze è ancora o meno la città ideale, quali sono i pregi e i difetti della città. Ma torniamo a noi, il maritozzo. Vabbè, via mia, vo' a lavorare, via, ciao. Un pregio di Firenze, il primo che ti viene proprio in mente.
Un pregio di Firenze, oltre alla bellezza, è il fatto che è piccola e quindi la puoi girare in 40 minuti volendo, tutta coi mezzi.
Un difettuccio?
Forse magari i parcheggi, che non si trovano facilmente, sono una delle poche pecche, diciamo, secondo me, ma per il resto ci si sta molto bene, sì.
Cosa le piace
di Firenze? Ma a me piace tutto, io sono di Firenze, a me piace tutto.
Vedi, siamo contenti di stare qui. C'ha la maglietta rossa, un po' così da rivoluzionaria. Sì. Una roba e non va bene in questa città.
Gente, se le sono disoneste, le sporcano, buttano la roba in terra, la città sporca. Infatti, non possiamo dare la colpa sempre ai sindaci, a quelli che non puliscano. La colpa è nostra.
È molto sporca. E poi pregio perché è bellissima, chiaramente bellissima la città. Però è un po' sporca.
Bellezza di Firenze.
Un pregio della città, la bellezza.
La bellezza, non ce ne mia tante come Firenze.
Anche la pulizia comunque, anche la pulizia. È abbastanza pulita, Io vedo, siamo andati in, si va in centro, è sempre tutto pulito.
Sono fiorentina, puro sangue, e io Firenze l'adoro.
Firenze è bella in tutti i modi. C'è dei pregi che sono questi, perché città d'arte, di storia, bellissima per un fiorentino. Poi trovandomi invalido così, trovo delle lacune sulle buche, sul marciapiedi, su tante cose. Io ho chiesto di levare a quelle strisce lì lo scalino, penso sia 2 anni, ma nessuno mi ha fatto niente. Sono queste le lacune, perché come le provo io in carrozzina, le proveranno anche le persone che camminano, no?
La ringrazio tanto. Grazie. Ma è venuta voglia però di venire con voi a casa, come si fa?
Mi fa piacere. Un posto a tavola c'è sempre, manca.
Grazie. Allora, Daniela, partiamo subito, visto che stiamo parlando di città, ci piace, ci sembra doveroso, ma ci fa enormemente piacere partire da quella che potremmo definire la città solidale, la città che si fa comunità.
Allora, Firenze è molto solidale. Oggi abbiamo qui un progetto che volevamo presentarvi e chiamerei subito Umi Carroi, che non so dov'è. Eccola, amore, sali su qui da me. Per quelli che ci ascoltano a casa, Umi Carroi sta salendo le scale, è quasi all'ultimo scalino.
Eccoci. Sta arrivando. Con molta calma, devo dire. Prego.
Ecco, si sta sedendo.
Umi Carroi, dalla scuola di musica di Fiesole. Microfono. Hai paura a sederti?
Daniela, tu intimidisci, secondo me. Scusami,
Ti ho intimidito? No. Mi hanno detto non devo urlare all'inizio. Ora ci provo alla fine, ma poi sempre l'inizio, capito?
Va bene.
Ciao Umi, ben arrivata. Pianista, è una pianista straordinaria. Ha fatto concerti ovunque. Umi, progetto solidale, scuola di musica di Fiesole in periferia. Siete partiti dalle piagge con un progetto che ha un sapore molto internazionale. Ce lo racconti?
Sì, allora noi siamo partiti circa 7 anni fa dal quartiere delle Piagge e con un progetto che negli anni ha coinvolto circa una 70 di bambini che vengono da varie situazioni, per la maggior parte situazioni abbastanza difficoltose, e abbiamo cercato con un progetto che tra ispirazione da un'intuizione geniale nata più di 40 anni fa in Venezuela, dall'allora ministro, se non sbaglio, dell'economia, José Antonio Abreu, che ha pensato di mettere la musica al centro, diciamo, della pedagogia per i nostri ragazzi, e attraverso questo esperimento è riuscito in una impresa capillare su tutto il suo territorio a dare un'opportunità di vita, in molti casi diversa, per milioni di bambini che vivono in situazioni che probabilmente iniziamo ora a conoscere, ma insomma che per lungo tempo sono state così lasciate emarginate. La Scuola di Musica di Fiesole ha preso in mano questo progetto grazie a un grandissimo personaggio che è Claudio Abbado, che è stato promotore di questa iniziativa, e abbiamo cercato di rilanciarla sul nostro territorio con i nostri mezzi, con la nostra storia, aprendo dei punti che si chiamano dei nuclei, in cui i ragazzi, sotto la guida dei docenti della Scuola di Musica di Fiesole, hanno l'opportunità di fare un percorso musicale interamente gratuito e hanno l'opportunità di vivere l'esperienza d'orchestra imparando fondamentalmente a stare insieme.
Senti, un progetto meraviglioso, coro, orchestra.
Brava.
Avete aperto altri 2 centri.
Esatto, negli anni fortunatamente, grazie all'appoggio della città e di tutti gli enti che veramente sostengono questo progetto, che per sua costituzione deve essere gratuito per i partecipanti, che hanno a disposizione non solo le lezioni ma anche gli strumenti, e poi entrano comunque in una rete, perché negli anni questo progetto ha coinvolto in Italia circa 80.000 ragazzi. Quindi insomma è una
a Firenze quanti?
A Firenze abbiamo attualmente circa più di 100 ragazzi coinvolti in queste tre orchestre, che inizialmente erano orchestre d'archi, sono state arricchite da altri strumenti, strumenti a fiato, sono state arricchite da un coro, quindi in numeri aumentano, e ci siamo spostati su altri due quartieri. 5 anni fa è stato aperto un nucleo nel quartiere di Sorgane, grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo Gandhi, l'Istituto Comprensivo Botticelli e la scuola Sandro Pertini, e un altro nucleo 2 anni fa, un progetto un po' differente, e l'isolotto Big Band, grazie alla collaborazione del quartiere 4, che ha messo a disposizione il Sonoria, che è un centro giovani,
sì,
dedicato proprio a delle iniziative per i ragazzi svantaggiati.
Li chiamate nuclei? Fa un po' terrorista, terrorista della solidarietà. Senti, Umi, voi fate musica classica?
Allora, noi facciamo prevalentemente
musica classica. E c'è un po' uno stereotipo, forse, o comunque anche un dato di fatto, che invece nelle periferie i ragazzi ascoltano molto il rap, il trap, anche non nelle periferie, certo. Anche in centro città, cioè mio figliolo ascoltava io. Ora, il trap, no? Come te lo chiedono i ragazzi? Certo, vi chiedono, lo fate? Riuscite a fare commistioni simili?
Allora, abbiamo dovuto necessariamente ascoltarli e cerchiamo di andargli incontro. Ovviamente ci sono in atto delle rielaborazioni, diciamo, delle loro proposte, cerchiamo di trovare delle soluzioni che vadano bene per entrambi. Cerchiamo anche noi di dettare la nostra linea, ma assolutamente quello che vogliamo che passi è che la musica è tutta, e la musica ha tutte le forme di espressione. Noi diciamo, diamo la nostra chiave di lettura, ma poi noi insomma siamo contenti delle commissioni. Ovviamente spesso loro ci propongono dei brani che noi non conosciamo, e quindi insomma sono loro che diventano i nostri maestri.
Alcuni niente male. Senti, Umi, dimmi la tua esperienza. Che cosa vuol dire per te insegnare in una periferia e riuscire a fare un lavoro così capillare con dei ragazzi che a volte magari alla musica non ci avrebbero mai pensato? Un sogno di Farulli, della scuola di musica di Fiesole. E che cosa poi ti resta, no? Quanto senti che è importante il tuo lavoro?
Allora, la cosa incredibile di questo progetto della Scuola di Musica di Fiesole, che conoscete, è una fondazione che da tantissimi anni lavora nell'eccellenza e per l'eccellenza della musica, ma la sua missione profonda, è che si rifà poi alle parole del fondatore Piero Farulli, è che la musica sia un bene da restituire. E da musicista io ho sempre pensato questo. Il mio sogno quando ho iniziato a studiare la musica era andare, riuscire a portare, io ovviamente lo leggo alla mia esperienza personale, ma riuscire a portare quello che la musica aveva dato a me nel mio paese di origine, che è il Senegal. Quindi in un certo senso incontrare nel mio percorso la Scuola di Musica di Fiesole, il Sistema Breu, poter lavorare in questi nuclei, diciamo, per me è un sogno che si avvera, ma penso che sia un sogno tra le corde della musica.
Grazie. Umi Carroi, Scuola di Musica di Fiesole, salutaci Lorenzo Scinatti.
Allora, Umi,
e tutti i ragazzi.
Daniela, qui c'è una cosa. Allora, avete svegliato l'interesse di molti radioascoltatori.
Sì.
Ha detto delle cose molto belle, interessanti. Qualcuno si chiede, ma cos'è questa la trap, la trap, come si pronuncia? Dice uno, ma la trap non è una grande opera? No. Non è come la TAV, è un'altra cosa.
Ancora no.
Ancora no.
Ma potresti comporla te insieme a Sardelli.
Ci possiamo pensare.
E c'è un bel messaggio qui di un nostro radioascoltatore a commento di questo bel progetto di inclusione. Non è vero che la musica aiuta sempre l'inclusione. Io per colpa della musica sono stato escluso dall'Ucraina. Ci scrive un certo Albano dalla Puglia.
Grazie.
Succede. Anche Cutugno c'è rimasto male.
Grazie Umi Carroi, grazie.
Grazie.
Bene.
Umi, grazie.
Allora proseguiamo con la solita cosa, ma non è mai solita perché lui la fa sempre diversa e nel modo meraviglioso. Ora gli do anche un bacino, un lo vuole, lo sono sicura. Sostiene Palumbo.
Vai Palumbo.
Sostiene Palumbo.
A proposito di città, A proposito di città, c'è un uomo che ha un sogno, finalmente un sogno. È il neurobiologo Stefano Mancuso, che con il suo lavoro, i suoi libri, è diventato molto famoso. Quando presenta un suo libro sembra ci sia un grande cantante, una rockstar. Perché? Ma soprattutto per cosa? Per il sogno che vi dicevo prima. Si chiama forestazione urbana. In breve, invertire una tendenza. Noi abbiamo passato secoli ad allontanare la natura dalla città. Ora dobbiamo scusarci e farla rientrare alla grande. Perché guardate, non è vero, come sentiamo dire spesso, che noi stiamo distruggendo il pianeta. Affatto, noi stiamo distruggendo le condizioni per starci noi su questo pianeta. È una questione molto diversa. Mancuso, a questo proposito... Grazie, Mancuso, a questo proposito porta l'esempio di Chernobyl. Lo chiama il paradosso di Chernobyl. Da quando quella porzione del pianeta è stata abbandonata perché contaminata, l'uomo se n'è andato, la natura ha preso il sopravvento in maniera meravigliosa, piante ovunque, a Chernobyl è tornato l'orso. Facciamolo, proviamo a forestizzare le nostre città come i templi di Angkor Wat, come il grattacielo che è stato votato come il più bello del mondo, quello che Boeri ha fatto a Milano, piante e alberi e fiori e natura letteralmente ovunque. Abbiamo le tecnologie per farlo, è un progetto economicamente e idricamente sostenibile, è l'unica salvezza contro l'inquinamento e l'aumento delle temperature. Valeria Fieramonte ha scritto: le città sono sempre più insalubri per l'aumento delle emissioni di CO2, di polveri sottili, agenti inquinanti e per l'ormai insopportabile calore estivo. È provato che i boschi assorbano il 40% delle emissioni dovute a combustibili fossili. Per questo la forestazione urbana e periurbana deve diventare una priorità nell'agenda internazionale dei governi e delle istituzioni internazionali e locali. È necessaria una trasformazione radicale del modo di operare. C'è un uomo che ha un sogno, da domani sarà anche il nostro. Grazie.
Grazie Raffaele Palumbo, sarà un sogno di tutti noi. Ecco Daniela.
Bene, ci siamo, abbiamo un'intervista anche questa volta meravigliosa. Grazie. Fatta dal nostro Paolo Händel ad un personaggio, sì. Non ve lo dico, no, bisogna lo dica perché ce li ascoltate.
Però ho chiamato l'amico Sergio Staino e qui c'è a confronto Firenze con Scandicci, con lo Staino, quindi Nardella,
chi ha vinto?
Ascolta bene Nardella.
Sentiamolo. Chi ha vinto?
Chi ha vinto? Ora lo diciamo.
Ah, va bene.
Lo
diciamo. Caro Sergio, come tu sai.
Caro Sergio, come tu sai, il tema di oggi è la città. Qui io voglio un tuo giudizio su queste strambe sculture di artisti contemporanei che ogni tanto qualcuno si diverte a mollare lì in Piazza della Signoria, dall'enorme tartaruga col fantino sopra alla cacatona d'argento alta 12 metri dello scultore svizzero. Che ne pensi?
Sì, mi dicono, a ogni livello possibile, perché io non le vedo, quindi io vorrei che ci fosse una delle proposte artistiche che fossero obiettivamente interne ad una strada che si segue e con dei personaggi che abbiamo selezionato come elementi interessanti che ne rispondono. Per esempio io andrei volentieri a Lucca a vedere la mostra sulla follia, perché c'è uno Sgarbi che ci mette la faccia. La follia mi sembra una cosa che sia in sintonia col personaggio e quindi la cosa diventa interessante.
Secoli fa ti sei quasi innamorato di Massimo D'Alema, poi di Renzi. Ora non son cose che ti si possono perdonare. Siamo qui a Controradio. Di qualcosa a tua discolpa, per favore, Sergio, perché ti si vuole bene.
A discolpa devo solo rimettermi alla clemenza della Corte, perché di discolpa ne ho proprio poca, guarda. Ci ho creduto, ma nonostante che mi sembrava che facessero le grandi cazzate, capito? Ma non è possibile che abbia ragione io e torto loro. E poi mi sono accorto, soprattutto, il tremendo è stato quando mi sono accorto che erano tutte e due uguali. Quella è la cosa terribile, è stato uno shock. Cioè io pensavo che fossero gli antagonisti in tutto, no, identici.
Si può sperare.
Sperare in che?
Incrocio le dita, in Zingaretti.
Più che sperare bisogna aiutarlo, perché guarda, io ho visto la direzione è terrificante, cioè con tutti quelli che con lo statuto benedetto che è stato fatto entrano di diritto lì, vanifica anche la vittoria, in parte almeno la vittoria delle primarie.
L'ultima cosa, un gioco, puoi entrare in una scatola magica
che ti fa tornare indietro nel tempo fino ai tuoi vent'anni, non ai tuoi vent'anni reali che s'andrebbe indietro fino alla fine dell'Ottocento. Te, ventenne oggi nel 2019, in quale città del mondo, visto che la città è il tema, andresti a vivere e perché?
Scandicci.
Sei felice?
Sì, ma guarda che bella Scandicci.
Ma non si può.
È bella.
Cazzo, ma ci sarà
ma
qualche
ti rendi
città?
Conto, ma ti rendi conto con questo terrificante mondo in cui siamo, in cui si sta preparando la terza guerra mondiale, non facciamoci illusioni.
Sì, ma che c'entra con Scandicci, scusa? Cosa
capito?
Cacchio c'entra
tutte
con Scandicci?
Queste cose qui, io vado a Scandicci e trovo una comunità che ancora invece si riconosce, che è accogliente, che è disposta a discutere, a vedersi insieme, a far festa, a porre il problema dell'accoglienza a livello internazionale. Cioè io dico, ragazzi, io mi commuovo che ancora esista una cosa del genere.
Quindi caro Nardella, hai sentito 1-0 per Scandicci. Grazie Sergio, un abbraccio, grazie da Controradio e da tutti i
grande
nostri...
Paolo Endel.
Grazie Sergio Staino. Proprio fissato con Scandicci lui, Lo paga il sindaco di Scandicci.
Carosello, signori.
Spazio pubblicità.
Carosello.
Ok, arriva in bagno.
Due gocce.
Sì, ho capito, ma due gocce ogni 5 minuti va bella incontinenza, ma te esageri,
Ma che incontinenza? È che bevo troppa acqua.
Ebbene, nemmeno, no?
È una parola. Le buona, la viene dalla cannella e costa poco o nulla.
Ho capito, ma se tu va avanti così, la ci costa un patrimonio, un pannoloni.
E si chiederà il risarcimento a Publiacqua, vai.
Sai che ci vorrebbe? Un bel rubinetto nuovo, caro mio. E chi vuol capire, avvisca.
E ho capito, vai, ho capito, spiritosa. Ma per quello, più che l'idraulico, ci vorrebbe l'urologo.
Ma che altro che urologo, ci vorrebbe un miracolo, Paolino. Fa prima a cambiare marito a prendermene uno giovane. Facciamoci un altro bicchiere, vai.
Salute.
Alla sua, tu n'hai bisogno.
Grazie.
Prego.
Sigla musicale, la mandano mai, madonna.
Carosello.
Senti che trombe.
Carosello.
Senti chi trombe. Scusami.
Per favore.
Allora, parti tu o parto io?
No, parti tu.
Parto io. Che abbiamo un ospite. Vi leggo la sua bio. Federico Maria Boria Sardelli può essere annoverato tra le persone più odiose e supponenti che vi siano in giro. È nato a Livorno nel 63, è magro, è già questo ragazzi, è alto, è già questo ragazzi, 1,90 m, e considera delle mezze seghe tutti quelli che sono più bassi di lui, è già questo ragazzi. Il suo curriculum è multiforme, è variegato come un pirottino alla marena. Dopo gli inutili studi di filosofia è diventato direttore dell'orchestra barocca modo antico da lui fondata. Flautista di strumenti storici, compositore, pittore, incisore, vignettista, direttore del Dipartimento di Musica Antica dell'Accademia Musicale di Firenze, collabora al Vernacoliere da quando aveva 12 anni.
È quasi tutto falso. Stiamo parlando di uno dei più grandi musicisti, direttori, musicologi, il più grande esperto di Vivaldi del pianeta, Federico Maria Sardelli. Un grandissimo applauso.
Federico Maria Sardelli.
Maestro.
Sta salendo sul palcoscenico.
Alto, solo peggio
magro.
Per voi.
Maestro, buongiorno, noi siamo...
Vento sgomento.
Ma guarda come è dimagrito Peppe Vessicchio però.
Non smette.
Maledetto.
Siamo intimoriti e intimiditi dallo spessore degli ospiti di quest'oggi e questo ci emoziona enormemente. È entrato padre Bernardo, a me è mancato il
signori, fiato. Padre Bernardo!
Un abbraccio!
E anche il sindaco Nardella!
Viva!
Che insieme fa i miracoli!
Mi sembra un miracolo tutto ciò.
Mentre Nardella si confessa con l'aiuto di padre Bernardo... Ce n'ha tanti di peccati da perdonargli.
È una trasmissione più grossa di me, non ce la faccio.
Su, respiri.
Grazie.
Con calma.
Grazie.
Respiri.
Che città ideale ha in mente una persona che si occupa delle cose di cui si occupa lei, una persona che va ad esempio in bicicletta? Che città possiamo sognare oggi?
Allora, io vivo felicemente Firenze, l'ho eletta come mia città ideale e ci sto molto bene, se così si può dire. ha le sue pecchettine, che ora non dirò perché c'è qui presente Sua Eminenza il signor Sindaco, del quale io sono rispettosissimo e deferente ammiratore, e anche essendo io molto vigliacco, pratico la vigliaccheria come virtù teologale, non dirò alcunché che vada contro a questa stimatissima amministrazione.
Grande Sardelli.
Ecco. E quindi la mia città ideale sarebbe Venezia, con i canali, con il, tutta appiedata, tutta pedestre.
Ma dopo una bomba al napalm che ha incenerito tutti gli esseri umani, immagino, però.
Sì,
Venezia
dopo
è diventata impegnativa in qualche modo.
Guarda, ho diretto recentemente due opere alla Fenice e avrei necessitato di un taser per farmi largo quando passavo dal ponte di Rialto. Sì, purtroppo il taser non lo danno a tutti. Ho chiesto al ministro Salvini che venga concesso anche a noi cittadini umili, non soltanto alle forze di polizia, perché è una cosa essenziale. Più taser per tutti.
Certo, naturalmente, anche alla Fenice e nei teatri.
Sì, sì.
È un modo di fare cultura, anche questo mi verrebbe da dire, certo. È stato definito da una grandissima guida internazionale il quartiere più cool. Si dice così, Paolo?
Ora sono parole, c'è anche padre Bernardo. Evita certe parole, per favore.
Lei doveva arrivare
dai.
Dopo, padre.
Certe vocalità evitiamo.
Aveva detto arrivava a mezzo di un quarto.
Il quartiere più cool del mondo,
allora
l'Oltrarno. Com'è questo Oltrarno? Perché poi alla fine a noi turisti a Venezia ci fanno paura perché sottraggono autenticità, e a noi questa autenticità ci sembra necessaria per vivere. Com'è questo Oltrarno?
Ma io vivo in Oltrarno, vivo in Santo Spirito, sono in via dei Serragli, quindi per me è il paese più bello del mondo, cioè ho scelto di vivere lì perché ancora rimane un momento di Firenze a dimensione umana, dove ci sono ancora le botteghe, ci sono ancora io posso fare la spesa dall'ortolano, dal macellaio, mentre invece nell'altra zona, quella più frequentata dai turisti, diventa francamente un po' difficile trovare qualcosa, cioè trovare un ferramento, trovare un apriscatole. Però devo dire che questa cosa del cool a me... A me mi sta un po' sul cul, perché a questo punto mi fa sì che questa mia comunità meravigliosa, eletta di fiorentini, di toscani che vivono in questa zona, si stia svuotando, perché tutti poi furbescamente mettono a disposizione il proprio appartamento per farne una cosa in affitto per i turisti, e quindi diventa poi un dormitorio per turisti e così via. Quindi mi trovo... tutta la mia comunità che si sta un po'
assolutamente
sbriciolando, però è un fenomeno mondiale, non so cosa fare.
Nella città ideale c'è l'ortolano e si può comprare un apriscatole.
No, si stava parlando anche in questi giorni come livornese. Di Pisa, penso.
No, come Pisa?
Sì, lo so.
Ragazzi, c'è figlioli piccini, dai.
Sì, è vero, ma si parlava di questo, come si chiama, sindaco leghista, questa giunta leghista a Pisa, che ha fatto togliere le panchine.
Sì, 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 giusto. Tutti ritti a Pisa.
Perché,
tutti ritti.
Tutti in piedi.
Tutti in piedi.
Hanno messo delle amache. La gente da sola ha ricostruito.
Sì, questa è bellissima.
Ci ha messo le amache in giro per la
città. Ci risulta che...
Stanno sdraiati.
Chi risulta che il detto i discorsi li porta via al vento le biciclette livornesi.
Sì, infatti a me
bene.
Me ne porta via 5.
Adesso si è cambiato in le panchine invece le porta via la giunta leghista. Come la vedi questa cosa?
C'è modo e modo di immaginare la città, come vedi.
Quella, bisognerebbe riuscire a riderne, ma però io di fronte a queste cose poi mi incazzo, quindi è difficile, poi perdo il senso dell'umorismo e dell'ironia. No, io apprezzo molto la giunta leghista pisana, apprezzo l'assessore Buscemi e tutte queste iniziative
Steve
volte a radere al suolo il tessuto sia sociale che culturale della città. Quindi
chiudere la casa delle donne con un orpello ottocentesco,
sì,
voglio
basta,
dire.
Con queste donne, insomma, alla fine via, basta, con i negri, con le donne, insomma, sono pretese un po' ardimentose.
Ha visto che ha fatto proiettare la bandiera italiana sulla torre di Pisa, che sembra una torta bianca, rossa e verde? Lei cosa avrebbe proiettato sulla bandiera di Pisa?
Lasciamo fare.
Gli autori, dice già
come
gli autori.
Come l'avesse detto. Si è letto negli occhi.
Possiamo chiudere con una lettura del maestro Sardelli, perché il maestro Sardelli, tra le altre cose, è anche un grande ritrattista, incisore, poeta, e chi più ne ha più ne metta. No. prego, maestro, no, due più, brevi letture abbiamo. No,
più che poeta direi proeta. Ho scritto un libro di poesie dalle quali ora vi affliggerò con una di queste.
Vuoi una musica di sottofondo o t'arrangi da solo?
O no, mi puoi fare ziru ziru m'è morto il mulo te a voce sola, oppure zun... No, non importa, da solo.
Volentieri un'altra volta, grazie, un'altra volta.
Da solo.
Mi preparo.
Qui c'è un cappello prima della poesia, come nei sonetti di Tasso, dove si spiega brevemente di cosa sarà l'argomento della poesia. Dove va comparando la straordinaria somiglianza tra i sembianti d'un suo sodale e quelli della di lui genitrice, qual vivente esempio del misterioso e maraviglioso suggello che la natura imprime alle sue creature. Ora viene la poesia. Da lontano mi parevi tua madre, da vicino sembri ancora tua madre, forse sei tua madre. Buongiorno signore.
Grande Sardelli!
Basta così. Ma come l'ultima?
L'ultima, ti prego.
Porca miseria, c'ho il coniglio sul fuoco, non posso stare qui a perdere tempo con voi. Vabbè, questa è dedicata a una donna.
A me?
Forse la donna amata, chissà. Però si intitola senilità e non è... Vabbè,
no, allora,
è la donna...
Ma seni nel senso... Seni,
no, 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 no.
Allora va bene.
In un altro senso, Daniela.
L'immagine della donna nelle sue tre età, dalla gioventù fino alla senilità. E dice, quando eri fanciulla ci avevi baffi. Quando tra i campi in fiore giovinezza felice rincorrevi, ci avevi ancora i baffi. Ora che il candido crin sul far della sera pensosa raccogli, c'hai sempre baffi.
Federico Maria Sardelli.
Evviva.
Grazie, grazie.
Federico.
È bello, commissario.
Venuto a trovare. Salutiamo il maestro Sardelli. Firenze è la città ideale, pregi e difetti. Torniamo ancora da Gaia Nanni con il secondo video che ha girato questa settimana. Grazie, Gaia Nanni.
Io volevo sapere.
Sì.
Un pregio e un difettaccio di Firenze. Le viene in mente?
Firenze è bella, che devo dire.
È la più bella città del mondo?
Sì, per me bella città del mondo.
Di dove sei?
Marocchino.
Da quanto tempo sei qua?
30 anni, 36 anni.
Questi fiorentini ti trattano bene?
Ormai c'hai famiglia qui, ecco. Nato qui, sì.
No, se no io picchio qualcuno, eh. No, non si scherza. Oh, senti, ma la città...
Firenze belle, i fiorentini belli, cuori bianco.
Che bellezza.
Davvero, io dico, solo c'è un po' di gente, stranieri, fai qualcosa brutta, non va bene.
Ecco, la fanno anche i fiorentini qualche volta.
No, pochino.
Sono a Firenze da 12 anni, sono felice che vivo qua, la gente è molto buona e... tanta cultura.
Un pregio di Firenze, se me lo dice la trasferiamo a Caninati, glielo dico, eh. Parlo il sindaco.
Sono nata in questa zona, in via di Paradiso, eravamo come una comunità, tutti ci si voleva bene, ci si rispettava, ci si aiutava. Ora tutti distinti, ognuno a casa sua, tutti murati. Non c'è una città che vedo, non vedo più rispetto. Non c'è più educazione, non è più il vivere di una volta, ci si con le persone ci si incontrava, ci oh ma tu stai, ci si scambiava, ci ora no. Tutti distinti, tutti signori.
Tutti borghesi.
Più bella di Firenze? Mi piace anche Venezia, eh? Bisogna dire anche Venezia.
Venezia e Firenze, contenta di poco, come dire, no? Sì. Lei è una città proprio...
No, la città per me, se le arrivassero tutte sarebbe meglio, figura
sì.
Di porca.
Si torna in campagna?
Sì. Che ora vo', guarda.
Davvero? Di dov'è lei?
Del Casentino.
No, signori, ma si sta meglio in Casentino?
Sì, c'è anche un po' di neve, andiamo su.
Ma via, ma la porti a Venezia, mi dia retta, c'è tutto...
No, ci siamo state.
Meno male, via, meno male.
È che siamo un po' diffidenti, forse, siamo noi fiorentini, eh? Siamo bravi, però non è che
lei il lavoro fa, ma lo sa che lei è veramente tagliato per lo spettacolo?
Lo so, io sono un attore nato, eh? Io chi fa di lavoro sono in pensione fortunatamente.
Ecco, vedi perché è tutto così riposato, c'ha le guancine rosa, ecco.
sui 93.6, 98.9.
Lei è parente di Sardelli,
vero? Certo, è chiaro.
Però ha giurato che dopo questa volta non ci torna più. State tranquilli.
Grazie Paolo per questa presentazione veramente capace di elevare il livello della discussione a livelli quasi accademici, mi sentirei di dire. Sindaco, oggi parliamo di città, quindi è un tema evidentemente la riguarda.
Si è vestito meglio dell'altra volta.
Ha detto mica posso vestire come qui Biscano mi fa le domande, si è cambiato.
Sono vestito bene perché ho celebrato il matrimonio di Andrea Vannucci, l'assessore allo sport. E ho detto che...
lui è quasi costretto a sposarsi dopo
anni.
Non vivere nel peccato.
Ho completato il programma di mandato, quindi ho sposato padre Bernardo. Era laico, la cerimonia.
Dario, lei ha, sa che io ho sempre questo problema se non so se darlo del tuo o del voi, ma lei le ha detto per sempre a Vannucci?
E loro due se lo sono
detto.
Detto.
Che cazzo hai di Anna ancora?
Voglio dire, non è che lui dice che si sposa, non diciamo cose. Abbiamo di fronte...
È lì che si dice che senza peccato scaglia la prima pietra, è lì quando uno si sposa, no?
No, lì è
senza peccato.
Il rito
ho fatto confusione.
Sì, decisamente. Poi un po' dopo cercheremo una benedizione, come diceva mia madre quando veniva il prete a Pasqua, padre, soprattutto a lui. E lui, senza battere cenno, intingeva di nuovo e me ne dava con maggiore insistenza, sperando che, ma purtroppo risultava. Noi abbiamo di fronte il fantasma che è una città immaginata, mutuata dalla Scandinavia, addirittura nel piano di rinascita democratica, che è una città delle solitudini, dove c'è un centro da usare per i turisti, le periferie per i poveri, i centri residenziali per i ricchi chiusi e recintati, tutti in macchina da soli e nessun luogo di socialità. Questo secondo me è quello che non dovremmo mai immaginare come città.
Sì, è così. Ne parlavamo anche sabato scorso a proposito della solitudine. La solitudine nasce anche dalla ghettizzazione. Gli anziani tutti da un lato, gli immigrati tutti in un quartiere. Le città del futuro devono essere sempre più mescolate. Anche il rapporto tra centro e periferia deve essere rivoluzionato. Gli urbanisti raccontano le città classiche, ora qualcuno farà qualche battuta, come l'uovo...
Stiamo ascoltando con vivo interesse.
Come l'uovo, sai l'uovo in padella, si vede il rosso nel mezzo e il bianco tutto intorno. Invece le città del futuro sono un po' come la stracciatella, cioè non esiste un quartiere dei ricchi, il quartiere dei poveri, il quartiere dei neri, il quartiere degli anziani. La sfida delle città di domani è proprio quello di rompere le barriere tra centro e periferia, tra ghetti e luoghi di pregio e scommettere sulla socialità contro la solitudine.
C'è un aspetto importante che riguarda le città storiche italiane, che non riguarda Milwaukee per intenderci, riguarda Firenze, riguarda Roma, riguarda Venezia, c'è questo equilibrio tra il passato e il futuro che è difficilissimo. Ovviamente i turisti vogliono venire a Firenze, vogliono venire a Venezia, state lavorando su dei progetti per diffondere il turismo in altri luoghi della città metropolitana, però secondo me il grande tema è il passato e il futuro, che alle volte fanno a cazzotti, si auto-escludono.
Sì, hai ragione, credo che questa sia proprio la cifra della sfida di Firenze. Io dico sempre che Firenze è stata grande quando è stata contemporanea. Non so se l'avevamo detto l'altra volta, ma io mi chiedo, ma oggi a un Filippo Brunelleschi glielo farebbero fare la cupola a Firenze, con tutti i comitati, la burocrazia, le sovrintende? Secondo me scapperebbe via, comprerebbe un biglietto se ne andrebbe in Cina o in America, non lo so. E allora Firenze non può essere solo il museo di se stessa, la città nella naftalina, sotto una campana di vetro, oddio non si può toccare, oddio non si può fare nulla, perché se no la uccidiamo.
Signor Sindaco Nardella,
vai.
No, approfitto e prendo al volo. Lei che ha fatto largo uso della crema Enlarge Your Penis, con scarsi risultati a quando sento dire in giro, è vero che per allungare l'aeroporto ha ordinato via mail una crema che si chiama Enlarge Your Airport?
Va bene. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Grazie, bravo,
grazie.
Bravo, un applauso.
Anche perché a lui non gli ha funzionato la crema, sicché io gliela dia all'aeroporto.
Neanche un millimetro in 60 anni.
Grazie. Io cerco, padre mi perdoni, perché ho molto peccato.
Anche noi, padre.
Massimo Alvisi è un grandissimo architetto che ha lavorato prima con Fuxas, poi a lungo con Renzo Piano sul tema, anche caro a noi, ci facemmo un video minuto un contrario del rammendare le periferie, che è veramente il tema dei temi per fare la stracciatella di cui sopra. Dura l'intervista che abbiamo registrato ieri pomeriggio, dura veramente un minuto e mezzo. Chiedo alla regia di mandare in onda il contributo e la riflessione di Alvisi sul tema delle periferie.
Caro Sergio, come tu sai, il tema di oggi è la città.
Il Maritozzo o la Panna?
Possiamo iniziare a immaginare di riqualificare le periferie? Perché sono la nostra ricchezza in questo momento. Il centro storico, i centri storici italiani, in particolare proprio vedendo Firenze, i centri storici sono già dei meravigliosi spazi riqualificati per grande parte, rigenerati, ristrutturati, perché c'è già stata una grande cultura della riqualificazione dei centri storici. Le periferie invece sono i luoghi della vita, della comunità. Le grandi metropoli, ma anche le città più piccole, hanno un'incidenza del 70-80% di persone che vivono in periferia rispetto a quelle che vivono nel centro storico. E questo è un dato importante da cogliere, perché occupandoci delle periferie ci occupiamo della maggior parte delle persone. Quindi è importante realmente mettere mano sulle periferie, riqualificandole, riconnettendole con il centro storico, ma soprattutto con le altre realtà periferiche della città. E quindi è importante creare una comunicazione verso l'esterno e poi verso l'interno e non viceversa. Questo è un tema molto, molto importante.
Mi sembra un passaggio decisivo, soprattutto evidentemente, come dire, la carta fondamentale da giocare è proprio quella delle connessioni, della comunicazione e della mobilità. Questo per essere un elemento molto democratico, mi verrebbe da dire.
Esatto. E infatti la vera sfida per il nostro futuro sono proprio le infrastrutture, le connessioni veloci, le connessioni tra periferia e periferia, tra periferie e centro storico. Sono le connessioni ovviamente efficienti, sono quelle intelligenti, sono quelle sostenibili, ma le connessioni, il trasporto orizzontale, democratico appunto, sono il reale investimento che dovrà fare ogni città, come sta già facendo e come dovrà ancora fare
Massimo Firenze. Alvisi, grande applauso. Riflessione doverosa a chiusura da parte del sindaco, però prima c'è un paio di domande da parte di Paolo Endel, se non mi sbaglio.
Sì, no, pensavo al trasporto orizzontale.
Per favore.
Non è quando uno muore, scusa. Allora, sindaco...
Non ha
sindaco
studiato Nardella. Architettura.
Dottor Sindaco Nardella, a proposito del congresso sulla famiglia a Verona, Di Maio ha dichiarato sono degli sfigati. È vero che lei ha dichiarato non sono degli sfigati, sono dei segaioli? No, non... Mi sembra possibile, un linguaggio del genere non glielo riconosco.
No, smentiamo seccamente.
Va bene. Seccamente. Allora, l'ipotesi più tremenda è un risultato... Come potrebbe andare? Peggio di così. Se vincesse a Firenze la Lega, ti rendi conto, un sindaco sovranista a Firenze, la Lega taglierebbe tutti gli sprechi. Come prima cosa chiuderanno il gabinetto Viesce. Altro che gabinetto Viesce, ha dichiarato il portavoce di Salvini. Se i fiorentini andano a cagare, la facciano a casa loro, porca miseria. È per bacco, è giusto.
Oh. È da qui... il famoso slogan aiutiamoli a casa loro.
Esatto.
Vedi, madonna, che prontezza di riflessi, ragazzi. E non è preparata, non era preparata.
Quasi la prendere come autore, davvero. La facciamo una riflessione
conclusiva.
Aiutiamoli a cagare a casa loro. Bellissima.
Per favore. No, io non voglio pensare che succederà quando sale Bernardo. Non ci voglio. Io la chiuderei qui questa trasmissione. Va bene. Un'ultima riflessione sul tema delle periferie.
Sì.
Marino Sinibaldi, direttore di Radio Temi, diceva la stessa cosa qualche tempo fa, venuto a Firenze a Scandicci. La tranvia è democrazia.
Sì, io dico sempre, la tranvia è l'opera più democratica che Firenze abbia realizzato in questi 20 anni. E serve proprio a connettere le periferie. E non c'è alternativa nella lotta contro lo smog, il traffico del trasporto pubblico. E poi a proposito delle periferie, io credo che un'altra leva sia la cultura, molto importante, perché le periferie sono state in quest'anno in tutte le città costruite come dormitori, centri storici, luoghi di cultura, poi presi d'assalto dai turisti, periferie e dormitori. Io ho un'idea, ad esempio, Raffaele, quella di prendere alcune aree abbandonate e degradate delle periferie e trasformarle in dei grandi polmoni culturali. Una in particolare, famosa area ex Gover, sapete dove sta? Via Pistoiese, qualcuno di... è un'area di proprietà privata che reduce da un fallimento. A me piacerebbe costruire lì una cittadella della cultura dedicata al clima e all'acqua, al cambiamento climatico. Sarebbe un messaggio bellissimo sull'Arno, perché è lì, e ci porteremo anche la tranvia perché c'è la famosa linea 4. Comunque, cultura e mobilità sono due chiavi per ricucire le periferie.
E parlare della città del futuro. Dario Nardella, grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie al sindaco di Firenze, Dario Nardella, che è andato a trovarci. Daniela, voglio sentire adesso la tua voce, se questo è possibile. Daniela Morozzi.
Vai, Daniela.
Tema in classe. Maestro, musica, si addormenta. Ai miei tempi, descrivi la tua città se la batteva solo con che cosa vuoi fare da grande. Rido e provo a svolgere il tema. Mi fermo a sedere sul muretto di Mugnone con quel solicino ancora fragile che scarda forte solo poco tempo e poi, oh Dani, piglia la sciarpa subito perché t'ha male. Mi piace stare in silenzio. Le macchine, la gente che passa, parla al cellulare, compra il giornale, non mi disturbano neanche un po'. Sono cambiata e con me anche la mia Firenze. Bellissima da mozzare il fiato, a volte c'ha una luce, forse perché con tenacia si infila tra le colline e quando libera arriva in città è davvero unica, in primavera abbaglia. Le colline qua intorno sono tante e morbide come le curve di una donna, sembrano fianchi a riposo, linee di colli allungati, sederi rotondi e sensuali, seni ora piccoli, ora enormi. Qui sono nata, cresciuta e da qui sono scappata e poi tornata. Scappai quando una storia d'amore importante finì, era una pischella e la mia città mi faceva male, perché i luoghi sono come le parole, pesano, profumano, danno senso ai gesti, tolgono senso ai gesti. Le strade strette strette di centro mi sembrava mi stritolassero, quelle pietre gonfie dei palazzi mi respingevano, non ci potevo mai credere che il cupolone potesse essere così doloroso. E una mattina davanti a Palazzo Pitti presi un gelato, mi sedetti e le dissi: Firenze, scusami, ti devo lasciare, non ci posso più stare con te. Mi lasciai con un ragazzo e con la mia città, come fossero la stessa cosa, ma forse sono la stessa cosa, spazio e amori. Tornai a casa a piedi, camminai su Lungarni, che belli così ce l'hanno solo pisani, non va arrabbiati, eh? E arrivai in Piazza delle Cure, casa mia. Quando vidi Cocchini, investigatore di sempre e per sempre, piansi. Non perché sia un amico o un parente, non so nemmeno come si chiama, ma perché in lui rivedo l'infanzia. Oh ragazzi, la fanciullina che è in me c'ha come punto di riferimento investigatore. Che ci posso fare? Non ci posso fare. Era meglio un viale dei cipressi, lo so. Poco dopo mi sono trasferita a Milano, lavoro, tanto lavoro, nebbia, amici, solitudine, nessun incontro degno di nota, purtroppo. E dopo 4 lunghi anni tornai a casa per trovare i miei e uscì a Novoli. Come sempre, e boom, una botta a cuore. Novoli, un ne bella, ma il tramonto è straordinaria. Le periferie, secondo me, andrebbero viste tutte ai tramonto, non lo so perché. Il sole a Novoli la sera esplode, se ne infischia il sole dei palazzoni orribili cresciuti là intorno. Io no, invece, inciso. Vorrei trovare l'architetto e l'ha pensato quei palazzoni, suonargli il campanello, prenderlo per orecchie e dirgli: ma che segrullo, ma che t'ha nella testa? Ora scendi e rifalli tutti.
Bello, brava Daniela.
Vabbè, si può chiudere anche qui, perché poi ritorno a Novoli e rimango qui per sempre, perché dopo che t'ha visto il sole, che tu fai? Che ritorna a Milano, che so grulla.
Daniela Morozzi.
E noi chiudiamo con un ospite che ci emoziona tantissimo, perché è capace di veramente trascendere ideologie, teologie, dottrine. Padre Bernardo, ci aggiungi per favore.
Che emozione!
San Miniato al Monte. Non potevamo.
Di più, di più, di più!
Padre Bernardo qui a Si fa di sabato.
Lasciatemelo stare per favore. Fatelo mettere a sedere, un microfono.
Si sta sedendo Padre Bernardo.
che ha fatto i salti mortali per essere con noi quest'oggi, perché di solito chi fa il suo mestiere il sabato e la domenica è un pochettino impegnato, diciamo.
Sono gli unici giorni in cui lavoriamo per la
non è vero, non potevamo non chiudere con lo sguardo che tu tante volte hai evocato e raccontato, che è lo sguardo che da San Miniato si volge sulla città di Firenze, che è uno sguardo privilegiato e che può essere uno sguardo capace di tenere insieme quella città. Ce lo racconti, che cos'è per te quello sguardo su Firenze?
E, insomma, anzitutto grazie ad avermi voluto qui, io sono un po' emozionato, ho sentito delle cose bellissime, quindi ho il terrore di far calare l'audience, lo share e quant'altro a tutti i radiospettatori, a voi che vi posso spallare. Vi dico questo, lo sguardo di San Miniato è bellissimo perché è uno sguardo complessivo, include tutto, include il centro, include la periferia, include il passato, il presente, ma soprattutto schiuda il futuro, perché si sente da lassù quello che cantavano i grandi Luzzi, Betocchi, che contemplava la Pira, si sente la città come un mare fatto di rosso, il tetto fiorentino è rosso, e un mare dove si coglie un'onda che è il soffrire, il patire, lo sperare, il gioire della gente, di tutto il popolo di Firenze. E questa prospettiva mi sembra sia ciò che schiude ai nostri cuori una percezione di speranza, che è un patrimonio prezioso per tutti noi, credenti e non credenti, avere speranza fa la differenza, perché si intravede un futuro alla nostra città, nella misura in cui effettivamente cessiamo di avere paura, riscopriamo il coraggio dell'accoglienza, non temiamo il confronto, il dialogo e ci scopriamo alla fine tutti un po' provvidenzialmente meticciati.
Anche bello.
Provincialmente meticciati.
Anche perché siamo di fronte ad un bivio per cui nel mare si muore, oppure con il mare si approda.
Esatto, esatto. Mare, come di fatto, è l'unico elemento che manca alla nostra città. Devo dire, io qualche volta mi trasferirei a Livorno per cogliere proprio la bellezza dell'Ibeccio che si schianta sul porto, sui lungomare, eccetera. Per cui dobbiamo essere noi fiorentini, il mare infinito in cui non si annega ma al contrario si approda, si arriva, si riparte senza paura, con onde che siano veramente di luce. Questa prospettiva è la grande sfida di Firenze, fare della sua non marittimità il vero mare che fa bella Firenze.
Bene, bene. Se poi il sindaco Nardella facesse bene il suo lavoro e ci portasse in mare a Firenze, non sarebbe una cosa tanto brutta, eh? Vabbè, piano piano ci arriverà forse.
Un canalone però senza farci arrivare i pisani, però.
No, siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli.
Nel frattempo se n'è andato e c'aveva il coniglio sul fuoco, ha detto prima.
Questo meraviglioso mondo, ma mi chiedo, Bernardo, ma il Padre Eterno, prima di creare il mondo, l'avrà fatta l'analisi costi-benefici, secondo te? Che secondo me non ha fatta tanto.
Se devo credere a un Dio ragioniero, non ci credo. Io penso che se Dio esiste, esiste il Dio della gratuità, del passivo, del disavanzo, del rimettercela tutta. Questo mi fa credere in Lui.
E allora qui, belle e sacrosante parole, ne aggiungiamo altre. Padre Ernesto Balducci, si parlava dei tempi di La Pira, dà il sogno di una cosa. Senti un po', Daniela, due punti, ho perso il filo, ho perso il segno. Quando ho messo piede nei palazzi, dice Ernesto Balducci, fosse il Quirinale o il Vaticano, o mi sono seduto in cattedre o tribune prestigiose, mi sono sempre sentito altro, mi sono sempre guardato mentre mi intrattenevo con la gente del potere o della cultura dominante, con un occhio segreto che mi teneva sotto controllo, impedendomi di civilizzarmi fino in fondo. E bene hanno fatto quegli uomini del potere a non fidarsi di me, che sono sempre stato un cospiratore, ostinatamente fedele a un sogno impossibile, rappresentante di un altro mondo in terra straniera.
Porco Padre Ernesto Balducci. E qui, Padre Bernardo, Balducci, a proposito di speranza, invece a te è capitata un'altra cosa. Cioè sei entrato in quel palazzo perché tra milioni di altri uomini Papa Francesco ha scelto te per gli esercizi spirituali ad Ariccia. E lì non sei entrato in un palazzo di diffidenza, dove appunto qualcuno diffidava di te, c'era un potere da guardare con diffidenza. È accaduto altro e questo ci dà grande speranza, sempre per quello che dicevi tu, credenti o non credenti, per l'umanità.
Sì, è stato un incontro, ve lo dico proprio col cuore, un incontro fra due umanità, la sua e la mia. Poi certo c'era la cornice della curia romana, che la sola parola a me metteva molta soggezione. Io gli ultimi giorni me la sognavo la curia romana, per metà il corpo di un leone, per l'altro il corpo di un grifone, e io dentro masticato dalla curia romana. Arriva il Papa, mi tira via, mi salva, eccetera. Invece devo dirvi che si è creato proprio un intreccio di umanità, generata soprattutto da questa scelta effettivamente folle del Papa. Ci ha chiamato l'ultimo monaco bischero del pianeta e mi ha chiamato e gliel'ho detto subito: ma santità, guardi, io non insegno, non ho titolo accademico. Molto bene questo, tutto molto bene. Vieni, vieni così.
Ma non gli hai detto, non gli hai detto io sono un bischero, si spera, eh?
No, quello bischero no. Però anche perché non ce la facevo il traduttore francese spagnolo, fiorentino spagnolo. No, gli ho detto questo, l'unica mia ricchezza era veramente quello che poi gli ho provato a raccontare, il cuore di Firenze. È un cuore paradigmatico, in questo senso qui, lo abbiamo visto dalle interviste, resiste a Firenze una misura di umanità. Riscopriamola. E devo dirvi che il Papa argentino, che non è un uomo, lo sapete benissimo, non è un uomo intellettuale, un uomo di popolo finissimo, ma un uomo di passioni, non di riflessioni, e lui, proprio lui, mi ha detto: è importantissimo che Firenze come città dell'umanesimo si riscopra aperta, frontiera per il mondo intero. Questo vuol dire che abbiamo qualcosa ancora oggi, ben al di là delle vetrine, di tutto quello che ostinatamente musealizziamo, da proporre, donare, condividere al mondo intero, una frontiera universale in cui nessuna dogana esiste più.
E un grande motivo... applauso, un grande applauso!
È la verità.
È il motivo per cui padre Bernardo ha invitato Papa Francesco a guardare Firenze da San Miniato. Bernardo, grazie.
Io gliel'ho detto, ti rubo solo un ultimo minuto.
Ma anche mezz'ora, esatto.
Una settimana fa a quest'ora gli ho detto: guarda, noi monaci, quando proprio si diventa nevrastenici, si fissa la gita comunitaria, la zingarata di amici miei, si fa anche noi, più o meno, capito? Si ritira sulla torre di Pisa con lo scapolare, eccetera. E gli ho detto: organizzate anche voi una gita comunitaria, venite a San Miniato, Papa, tutti gli altri. Uno gli fa: che bello.
Come avete capito dal gesto che ha fatto prima padre Bernardo, c'ha il Papa su WhatsApp. Ma Bernardo, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Bernardo.
Grazie davvero.
Grazie di essere venuto.
Daniela, siamo alla fine, siamo in chiusura. Hai sentito che cosa ha detto tempo fa un autorevole esponente del Parlamento europeo? Mussolini ha fatto anche cose buone e non è l'unico a dirlo in Italia.
E quali sarebbero queste cose buone, scusa?
Per esempio, in giro si dice che Mussolini abbia inventato le pensioni.
Falso! Palumbo, digliene te!
La previdenza pubblica è stata introdotta a fine 800, resa obbligatoria nel 19, la pensione sociale invece è stata istituita nel 1969, a 24 anni dalla morte di Mussolini.
Allora è una balla. E è Mussolini che ha inventato la tredicesima, allora?
Falso, Paolo, Palumbo!
Nel 1937 venne introdotta una gratifica natalizia, ma solo per alcuni lavoratori, non per gli operai, ad esempio. La vera tredicesima per tutti i lavoratori è stata istituita solo il 27 ottobre del 1947.
Giustamente, gli operai erano tutti comunisti, quindi ha fatto bene a non dargli la tredicesima. Lui. Senti una cosa, per favore, Palumbo. Dicono poi che con il fascismo l'Italia è stata una nazione faro per le ricerche e le scoperte scientifiche. Questo, Daniele, è vero?
Falso. Palumbo, digliene.
Il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, fu istituito nel 23, ma aveva pochissimi finanziamenti dal regime. Inoltre, nel 38, anche l'ambiente scientifico italiano fu travolto e devastato dalle leggi razziali.
Quindi praticamente con le leggi razziali gli scienziati ebrei erano più ricercatori, più che ricercatori erano ricercati?
Esatto, mi sa di sì. Però dicono anche che, questa me la devi dare, me la devi concedere, in questa brutta storia delle leggi razziali la colpa sia stata
di Hitler, soprattutto e solo di lui.
Falso, Palumbo!
La maggior parte della storiografia ormai concorda sul fatto che l'antisemitismo e le leggi razziali non furono introdotte in Italia per imposizione della Germania. Mussolini credeva fermamente e condivideva quel progetto.
Eppure in giro trovi ancora oggi trovi chi sostiene che Mussolini fosse un gran bravo ragazzo rovinato dalle cattive amicizie Hitler.
Ah sì, un po' come Pinocchio con Lucignolo.
Brava, brava. Sì, perché c'è anche chi dice che Benito firmò le leggi razziali appunto per amicizia, per non farlo rimanere male Adolf, capito? Ora, anch'io ho avuto amici che mi hanno fatto delle richieste strane, specie quando partivo per un viaggio. Quando vai in Giamaica puoi mandarmi mezzo chilo di marijuana? Tipo. E nei limiti del possibile ho sempre cercato di accontentarli tutti. Ma Daniela, se un amico mi avesse detto mi riempi un treno d'ebrei e me li mandi a casa che li metto in un campo di concentramento e avrei cambiato amicizia, vaffanculo, eh? E allora concludiamo naturalmente un'altra cosa che mi è rimasta un po' così, i treni che dicevano sempre con lui i treni arrivavano puntuali, questa è vera?
Falso, Palumbo, sfatalo.
Diceva Massimo Troisi, bastava che facevano capotreno. Arrivavano in ritardo, ma siccome c'era il regime non si poteva dire.
Oggi invece i treni sono in ritardo, ma si può dire bello e chiaro dall'altoparlante.
Come si può dire che fare una manifestazione fascista nel 2019 è più che in ritardo, è una cosa fuori tempo.
Dedicato al presidio di Forza Nuova, oggi, ahimè, a Prato.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Si fa di sabato. Gaia Nanni, Daniela Morozzi, Paolo Endel, Matteo Marsan, Marco Vicari, Fabio Crescioli, Marco Imponente, Tommy Andollini. E oggi grandissimi ospiti, Padre Bernardo, il sindaco Nardella,
Umi Carrai,
Francesco Maria Sardelli e questo pubblico meraviglioso.
Si fa di sabato, è tornata la ragazza incinta, non l'ha ancora fatto, lo può fare qui.
C'è la Sara, vuole partorire.
La prossima siamo a Rifredi, al teatro di Rifredi, a sabato prossimo.
Ci vediamo.
Una puntata sulle donne.
Sabato al teatro di Rifredi alle 11. E 30 inizia la trasmissione, venite alle 11:15.
Grazie.
Con la tranvia Rifredi, grazie.
Si fa di sabato.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si fa di sabato.